Allora, dunque, vabbè, io mi ripeto, ma ho sempre il compito ingrato di parlare dopo di lui, quindi insomma.
Però di finire.
Mi spiace.
Ma scusa, però il privilegio di finire è come nelle band.
Ecco, già prende parola, quindi. Vabbè, andrà a finire male, io lo so già.
Ma è come nei concerti, prima iniziano.
Ho una vita difficile. Posso?
C'è un problema maschile e femminile, ecco.
No, allora, dunque, una cosa, visto che a me, insomma, abbiamo deciso di dividerci queste lezioni nel seguente modo, nel senso, io farò quella che è un po' più la parte, diciamo così, scientifica, un po' più specifica, lui, avete conosciuto, invece tutto il resto. Quindi a me tocca il compito di introdurvi alcuni concetti, definizioni, insomma cose strettamente biologiche che quindi appartengono un po' più al nostro mondo che non al vostro. Quindi inevitabilmente darò per scontato 1,5 miliardi di cose perché non me ne rendo conto, perché ci lavoro tutti i giorni. Quindi veramente fermatevi in ogni momento se uso un termine particolare per definire un embrione e mi dite ma che cosa stai dicendo e chiaramente insomma ci torniamo sopra perché è inevitabile insomma dare per scontato tutto. Allora la prima, vivente o non vivente, in realtà allora è un tema che vabbè mi piace tantissimo. Quindi nel momento in cui abbiamo deciso, abbiamo proposto a Florinda e a Carlo appunto su cosa potevamo appunto discutere con voi, questo è diciamo forse il mio preferito in assoluto perché mi permette di parlarvi di una cellula in particolare che è la cellula uovo, che è quella di cui insomma mi occupo da che ho iniziato questo mestiere. Chiaramente non entreremo nello specifico, quindi non sto a dirvi che cosa nello specifico faccio in laboratorio perché insomma, non credo vi interessi più di tanto, però spero insomma di riuscire a chiarirvi perché indipendentemente dal fatto che è il mio modello di studio, da quello che io studio da sempre, perché noi definiamo questa la cellula per eccellenza per parlare appunto di vivente e non vivente. Per fare quello però solo due cose simpatiche, nel senso già me lo ricordo che anche la mia maestra me lo faceva fare, quindi di definire con i disegnini che cosa è vivente e che cosa è non vivente. Ovviamente voi siete molto più sicuramente bravi di noi nel dare una definizione su questo. Ma pensando insomma di mettere insieme queste immagini mi è anche venuto in mente che noi siamo limitati, nel senso che sì, parliamo e pensiamo alla cellula, quindi all'organismo vivente, al tessuto, a un corpo, ma c'è anche chi definisce vivente un qualche cosa che se la vediamo non lo consideriamo vivente. E insomma recentemente non ho avuto la fortuna di andare a vedere questo tempio, però sono stata in Giappone e insomma mi ha intrigato tantissimo da allora tutta la cultura giapponese. Ho trovato la storia insomma di questo tempio che è a Kyoto, in cui ci sono questi Rakan, che vedete l'ho scritto lì, sono i discepoli di Buddha, sono circa 1200 in questo tempio, che pare sia insomma un tempio un po' della sfortuna, perché era stato costruito nei primi anni del Novecento, un terremoto l'ha distrutto, è stato ricostruito, e a guardia di questo tempio sono stati messi questi 1200 Rakan, che sono bellissimi, perché se poi andate a leggervi la storia c'è quello magari che sorride, quello arrabbiato, quello che disegna, quello che ha in mano un attrezzo da lavoro, quindi insomma sono custodi del tempo diversi, di diversi tipi, e chiaramente le persone che li hanno voluti hanno anche voluto dare una valenza diversa da quella che daremmo noi, ovvero evidentemente per loro un certo senso di vivente queste statue ce l'hanno, per il fatto che spiritualmente appunto sono quelle che devono custodire questo tempio che immagino sia meraviglioso. Comunque, se torniamo insomma nella parte un pochino più scientifica, e quindi lui ha fatto una carrellata che copre sicuramente tutto il panorama dei grandi scienziati dai tempi fino ai giorni nostri, però non ha detto e non ha parlato di Robert Hooke, che si può dire che è il primo che ha, o comunque uno dei primi che ha definito la parola cellula, quindi quella, di nuovo, che ripeto, per noi è il vivente. Nel 1665, ma andando a fare delle fettine, dovrei avere la foto, sì, piccolissime di sughero, quindi ha tagliato il sughero, ha fatto delle fettine piccoline, e quello che lui ha visto erano quei buchini che, visti con questo monocolo, quindi uno strumento che si era costruito lui, avevano l'aspetto di queste celle dei monaci, insomma, dove vivono i monaci. Da lì cella, cellula, quindi è sicuramente a lui se dobbiamo dare insomma, un ringraziamento per l'origine di questo nome. Sul significato della cellula e quindi di un qualche cosa in grado di generare un qualche altra cosa è sicuramente Francesco Redi, l'ha già nominato lui, qui rappresentato con questa folta e lunga capigliatura, però vabbè, c'è qualcuno che insiste a essere un discendente, ma non importa.
E sull'Ipsilon saranno tutti tardi nel tempo.
Esatto, che insomma qualche anno più tardi dopo rispetto a Hooke ha fatto questi esperimenti, di cui probabilmente saprete tutti, della teoria della generazione spontanea, quindi ha fatto questo esperimento, ovvero ha preso un pezzo di carne e l'ha lasciato esposto all'aria, ha preso un altro pezzo di carne coperto con un telo e ha dimostrato appunto che nel pezzo di carne coperto da telo questa carne non andava in putrefazione, mentre nell'altra esposta all'aria sì. Questo perché, chiaramente lo immaginate tutti, larve, mosche eccetera eccetera depositano le uova e di conseguenza si originano appunto altri insetti e così via. Quindi insomma lui aveva già capito che c'era un qualche cosa che appunto induceva la formazione del vivente. Questo signore, anni successivi, 1674, nome impronunciabile per me, cosa prende? Un campione di acqua nel fiumiciattolo, insomma vicino a casa sua, la guarda con una banale lente di ingrandimento e vede che c'è qualcosina che si muove. Ovviamente erano protozoi, insomma batteri, cose che si possono trovare nell'acqua, quindi di nuovo anche lui aggiunge nuove informazioni a quello che già si sapeva. Qui non dico nulla perché qualunque cosa io dica può essere sbagliata, quindi ve l'ho scritta. Insomma, per quello che sono le mie conoscenze, purtroppo, dei tempi della scuola, se facciamo insomma, un po' di passi indietro, sicuramente è Aristotele che definisce che tutti i significati dell'essere appunto implicano riferimento ad una sola unità, e questa unità è sicuramente noi, come pensiamo, la cellula. Nei anni un pochino più recenti è sicuramente lui, l'ultimo, nel 1856, Schwann, che definisce che tutte le cellule appunto hanno origine da altre cellule per quanto riguarda il mondo animale, cose che già si sapevano dai suoi predecessori nelle piante, nei tessuti vegetali. Quindi insomma, ora sappiamo un po' di cose sulla cellula, quindi su quello che è appunto l'origine un po' di tutto, ma se considerate, insomma, ci siamo arrivati in tempi, passatemi la parola, insomma, abbastanza recenti, perché 1856, insomma, non è poi così tanto indietro, quindi... E pensate che ancora adesso comunque ci sono tantissime cose che chiaramente ci sono strane, non riusciamo ancora a capire, e ve lo farò vedere nelle prossime slide. Però per concludere la parte dei video, quindi prima di fare tutta la parte un po' più biologica, io vi farei vedere questo video che dovrebbe essere, ok, che è carino anche lui, un pochino più facile da seguire rispetto a quelli di prima, in cui è praticamente un viaggio all'interno del nostro corpo, in particolar modo questa specie di telecamera virtuale, adesso lo vedrete, penetra all'interno della narice e ti fa vedere praticamente il funzionamento, la dimensione, la forma di queste cellule. Quindi ti chiede, vi siete mai chiesti di che cosa siamo fatti? La risposta, vabbè, è semplice, sono bravissimi secondo me a fare queste animazioni, perché ti permettono di vedere proprio, sono appunto, siamo all'interno del cervello, quindi delle cellule del cervello come sono fatte, altri tipi di cellule, embrioni, macrofagi, quindi cellule che vanno a mangiare in globale altre cellule, cellule che si dividono, diverse, come c'è scritto qua, migliaia di dimensioni e forme. Ce ne sono quelle fatte più a bastoncini, quelle più arrotondate, quelle fatte a stella, una cellula in divisione. Abbiamo all'incirca 10 alla 15 cellule.
17.
Ecco. Poi vabbè, molto poetico, che portano avanti la danza della vita. È vero, a me fa venire i brividi questa cosa, perché insomma, se ci pensate, è proprio vero. Questi dovrebbero essere quelli rossi, probabilmente erano dei globuli rossi. Questa è l'oocita,
che rifiuta,
che rifiuta gli spermatozoi, esatto. Vanno incontro a tutta una serie di divisioni cellulari ogni secondo, di reazioni cellulari ogni secondo, per far sì che noi siamo così, che funzioniamo, che il nostro corpo funzioni. Ed è sicuramente...
500 miliardi di reazioni in un secondo mi dà l'idea.
Ci proteggono.
Logiche.
Questo qua era un cellulone che si è inglobato, una cellula dannosa per noi.
Un macrofago che sta, cellulone che mangia.
Rende più l'idea. E quindi insomma, cioè alla fine, e come vi dicevo prima, noi abbiamo appena iniziato a capirlo come funziona tutto ciò, e neanche ci siamo insomma arrivati fino alla fine. Come?
Non è biologico, no?
Sì. Ok, basta, abbiamo finito la parte di video, però insomma secondo noi era carino farveli vedere, insomma, per farvi capire quanta magia c'è comunque a livello del nostro corpo. Per quanto riguarda appunto il tema di oggi, assolutamente complesso, tutte le informazioni che adesso cercherò di darvi, quindi tutte le informazioni biologiche, sono quelle che ci aiuteranno poi insieme, perché appunto noi abbiamo bisogno di voi per definire determinati concetti, come ad esempio nel caso dei trapianti, quindi di quando avviene un trapianto, il tessuto trapiantato da una persona deceduta, come deve essere considerato, o ancora quello che avevamo già accennato la volta precedente, ovvero delle cellule ILA, quindi delle cellule appartenenti a questa signora Henrietta Lacks di Baltimora, che muore nella sottoscala della Johns Hopkins, perché è afroamericana, quindi nera, in un periodo in cui insomma queste persone non erano accettate e volute, muore di cancro all'utero, le sue cellule, quelle che vedete in grigio qua, vengono isolate, vengono amplificate in vitro, quindi dal 1950, anni in cui lei muore, sono ad oggi utilizzate. Quindi questa donna c'è chi la definisce immortale, perché è vero, noi per fare banalmente anche delle esercitazioni ai ragazzi e agli studenti utilizziamo queste cellule per spiegare come si dividono, per colorarle con determinati marcatori, per mostrare non lo so, determinate reazioni che avvengono all'interno della cellula e così via. Quindi insomma, queste cellule, c'è stato un grande dibattito, perché chiaramente la famiglia di questa signora è venuta a conoscenza dell'utilizzo delle cellule di Henrietta mica subito, mica gliel'hanno detto, quindi è giusta questa cosa? Chiaramente no, è giusto che vengano utilizzate ancora oggi, vengano espanse in cultura, siano rese immortali? Insomma, sono tutti concetti sicuramente non facili da definire, anche perché da un lato è vero che le si rendono immortali, ma dall'altro lato è anche vero che possono essere utilizzate e vengono utilizzate per portare le malattie in vitro, e quindi per riuscire, sperare insomma di riuscire a trovare una cura. L'altro tema che insomma che è quello forse il principale su cui vorremmo anche sentire la vostra opinione è quello del futuro degli embrioni crioconservati, poi andremo un pochino più nel dettaglio. Ci sono tantissimi embrioni lasciati nei freezer degli ospedali che non verranno mai utilizzati o al contrario verranno buttati semplicemente perché il mantenimento in azoto liquido a meno 128 gradi insomma è costoso, per cui quando si arriva a plateau, quando non c'è più spazio nelle taniche di azoto liquido per conservarli, vengono semplicemente buttati. Questi embrioni sono una fonte stratosferica di cellule staminali, insomma ne parleremo dopo. Hanno un potenziale meraviglioso. Il problema è che c'è chi non li considera embrioni, ma c'è chi li definisce vita, li definisce persona. Io cercherò, noi insomma cercheremo di darvi quella che è la nostra visione dal punto di vista biologico, poi chiaramente ognuno di noi ha la sua visione delle cose ed è giusto insomma avere un confronto, però verrà definito quello che è un embrione dal punto di vista scientifico per riuscire poi a definire insomma quella che è la nostra proposta, ovvero che cosa ce ne facciamo di tutti questi embrioni con delle potenzialità stratosferiche. Quindi con questo punto di domanda io inizierei. Allora, noi l'idea di questa parte più scientifica anche è stata quella di dirvi un po' come affrontiamo noi queste grandi tematiche in laboratorio. Quindi al di là dell'andarvi a raccontare l'esperimento vero e proprio che facciamo. Per questo discorso, quindi se vogliamo concentrarci principalmente su quella che è la nostra proposta, ovvero su cosa fare degli embrioni crioconservati, dobbiamo assolutamente partire da quella che è, come vi dicevo prima, la cellula all'origine di tutto, ovvero l'oocita. Questa è una foto che presenta la cellula uovo, c'è chi lo chiama ovocita, che forse è più scientificamente corretto, ma a me non piace, quindi la chiamo oocita. C'è chi ci ha corretto dicendo che, essendo una parola greca, dovrebbe essere chiamata oocito. Il problema è che tutti quanti sbagliamo, perché anche nei libri di testo non si trova da nessuna parte la parola oocito. Quindi perdonatemi, sbaglio, la chiamo oocita, perché insomma è il modo in cui preferisco usare. Cos'è vivente? Per noi, darvi questa definizione è molto più facile del partire da che cosa per noi non è vivente, chiaramente, perché lavoriamo con le cellule, quindi con qualcosa che, se visto al microscopio, vive, si divide, si trasforma, e questa è una cosa fantastica, dà origine ad altre cellule, questa è un'altra cosa altrettanto fantastica. Quindi noi partiamo sempre da questo punto di vista, quindi diciamo la vediamo sempre più in positivo. Se sentite insomma diversi pareri, il vivente, qui vi ho riportato anche la fonte da cui ho preso queste informazioni, che è l'Unione Catechisti, www.unionecatechisti.it. Allora, in questa pagina vi dico che dal punto di vista scientifico ci sono un sacco di errori, veramente tanti. Allora, il primo è che con la fecondazione si ha l'inizio di un nuovo organismo, poi vi spiego perché noi crediamo che sia insomma un errore. Secondo, che riportato in rosso, la fecondazione avviene all'interno di uno dei due canali di collegamento tra ovaia e utero, di trombe di Falloppio o tube. Questo è vero, avviene lì, ma non avviene solo lì. Perché se pensate alle persone che si rivolgono ai centri di fecondazione assistita, la fecondazione non avviene all'interno delle tube, ma la fecondazione avviene in una capsula Petri, che è quello che usiamo, una capsulina di plastica, che è quella che usiamo noi per coltivare le cellule, e una volta che si forma l'embrione a determinati stadi di sviluppo, l'embrione viene successivamente impiantato all'interno dell'utero. Quindi, insomma, questo è un altro concetto che mi auguro insomma venga rivisto anche nei libri di testo, per insomma dire ai ragazzi che non avviene solo in quel modo. Quindi il discorso di appunto da quando inizia la vita, che cos'è vita, l'organismo, il nuovo organismo, insomma ci sono un po' di idee secondo noi confuse. Quindi la domanda che ci facciamo è quella di che cos'è vivente per noi. e come soprattutto impostiamo, vogliamo impostare lo studio del vivente, e per farlo dobbiamo partire ovviamente dalle origini, ovvero dagli oociti o oocito e dagli spermatozoi, anche se l'oocito o oocita ha un ruolo molto più importante rispetto a quello degli spermatozoi. È vero. Allora, questo vabbè, lo conoscete tutti, però giusto per appunto, io come vi dicevo ho iniziato da sempre questo lavoro occupandomi dello studio della qualità delle cellule uovo, che adesso stiamo con grandissima fatica spostando anche dal nostro modello animale, che è il topolino, all'uomo, per tutte le implicazioni che ci sono sulla fertilità femminile. Per cui, come nel momento in cui abbiamo deciso di iniziare questa serie di studi, che cosa abbiamo fatto? Quindi qual è il nostro approccio sperimentale? Ovviamente andiamo a studiare l'oocita, quindi all'interno dell'ovario, e quindi di tutti quei fattori che concorrono a definire un'oocita, che vedete una volta che viene ovulato è quello che viene buttato fuori qua, in questo modo, quindi che dall'ovario, lo potete seguire nel tragitto, insomma può andare a finire in utero, dove si incontra oppure no con lo spermatozoo, nel caso dare origine oppure no ad un embrione. Quindi iniziamo il nostro approccio da appunto un quadro generale un pochino più ampio, perché noi dobbiamo capire come quali sono i fattori che fanno sì che il mio oocita diventi in grado di essere ovulato e di essere un oocita maturo, pronto eventualmente per la fecondazione. Una volta che abbiamo individuato quelli che sono i nostri fattori, ci concentriamo chiaramente più sulla cellula nostra di interesse. Questa è un'altra immagine dell'ovale, dove vedete tutte le palline bianche, chiamiamole così, queste qua sono gli oociti circondati da questa serie di celluline che con questa colorazione appaiono in blu, che sono delle cellule somatiche che formano il follicolo. Quindi l'oocita cresce all'interno di uno spazio fisico che è importantissimo, perché riprenderemo questo concetto anche dopo, che è quello che garantisce che l'oocita possa diventare più grande, possa maturare, possa essere ovulato, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche chi ha definito, questa appunto è sempre la stessa sezione dell'ovario, ok, quindi colorata con i coloranti particolari che permettono di mettere in evidenza il nucleo, quindi questo qua, questa pallina centrale, oppure le altre celluline in viola. C'è chi ha paragonato questa immagine, quindi questa sezione trasversale, con questo quadro di Van Gogh. Potreste dire, vabbè, ma no, dai, non c'entra niente, insomma, con la luna, quelle sono le stelle, però, insomma, magari aveva avuto l'opportunità anche lui di confrontare, di guardare qualche libro di biologia dello sviluppo, gli è venuta questa idea. Non lo so, però, insomma, secondo me è carina e rende l'idea. Quindi questo oocita che cosa fa? Cresce all'interno del suo ambiente, perché appunto ci sono tutta una serie di fattori che fanno sì, che provengono sia dall'ambiente esterno che da quello interno proprio del follicolo, che fanno sì che questo oocita inizi a crescere. Questo in particolare, no, questo è uno piccolino, vabbè, tanto poi dovrebbe ritornare quello più grande. Ok, il terzo è l'oocita, che adesso vedrete che fisicamente proprio viene buttato fuori dall'ovario per andare a passare nell'utero, dove appunto può avvenire fecondazione. Per i maschietti è un pochino diversa il discorso, principalmente per il fatto che continuano a produrre i gameti maturi, quindi gli spermatozoi, per tutta la durata della loro vita, mentre noi la riserva ovarica è limitata, nel senso che al momento in cui nasciamo quelli abbiamo tot oociti, che sono quelli che ci porteremo, insomma, che sono disponibili fino all'inizio della menopausa. Per i maschietti no, per tutta la loro vita continuano a produrre spermatozoi. Nel momento in cui avviene fecondazione inizia un po', secondo noi, quello che è la parte magica di tutta questa storia. Se vedete il processo dal vivo, una delle cose che hanno colpito me, ad esempio, ero studente, seguo il corso di zoologia e lui insieme a un dottorando insomma di allora mostrano in aula, portano tutti gli strumenti, portano cellule, un microscopio collegato con una telecamera collegata al proiettore in cui ci hanno mostrato una fecondazione. Quindi hanno isolato le cellule uovo, hanno isolato gli spermatozoi e li hanno messi insieme. Allora, quel momento effettivamente secondo me è fantastico, perché questa cellulone immensa, è veramente immensa, paragonata agli spermatozoi, che nuota, che rota, perché appunto con tutto lo sforzo di questi spermatozoi che cercano di, insomma, di entrare all'interno della zona pellucida, che è la membrana che riveste l'oocita, l'oocita inevitabilmente si muove. Ed è fantastico se ci pensate, perché in quel momento succede una cosa pazzesca, ovvero al contatto di questa membrana che riveste l'oocita, lo spermatozoo riesce ad aprire la sua bocca, la sua testa, in modo da far uscire degli enzimi che mangiucchiano la zona pellucida in modo da crearsi un varco per entrare all'interno della zona, rilasciare il DNA in modo da fondere il suo DNA con quello della cellula uovo. Alla fine uno solo delle migliaia, dei milioni che circondano l'oocita riuscirà ad entrarci. Quindi è questo il discorso della che secondo noi, insomma, la scienza è anche un po' magica, perché se ci pensate qual è quella cosa che fa sì che sia esattamente quello spermatozoo che sia in grado di aprire la sua testa, di far sì che insomma il suo nucleo si fonda con quello della cellula uovo? Pazzesco, tante cose le sappiamo, tante cose insomma ancora non le sappiamo. Una volta avvenuta la fecondazione si ha questo stadio di sviluppo che prende il nome di zigote. Sono presenti qui i due, si chiamano pronuclei, quindi i due, chiamiamoli così, involucri che contengono il DNA paterno e il DNA materno. Questi due involucri sono ancora ben visibili, dopo tot ore si fondono in modo da che i due DNA materno e paterno si fondano insieme. Questo stadio per molte persone è stato definito insomma l'origine della vita. Tante volte si sente o si legge che in questo momento inizia tutto. C'è chi, come vi dicevo prima, erroneamente, passatemelo dal punto di vista nostro e scientifico, erroneamente questo è già una persona, neanche una potenziale persona, insomma è già uno di noi. Allora, per noi insomma la storia è un pochino più complicata, però questo per dirvi che nel momento in cui si ha fecondazione, nel giro di qualche ora si ha questo stadio. Quindi questo insomma per darvi un po' un'idea di come avvengono appunto le cose in vivo, diciamo così. Dopo poche altre ore, quello zigote.
Riprenderemo questo aspetto, perché questi dati in vivo vengono presi in un termine assoluto, laddove il processo non lo è affatto. Su 100 sì, di sì, quegli sì. accadimenti, 92 vanno persi, se no l'8% arriva all'impianto. Tra mestruazioni in ritardo, impianto alterato, cioè non ci siamo proprio, ecco. La legge naturale è questa.
Sì, anche perché
lo riprenderemo poi.
Sì, 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 assolutamente. Poche ore dopo la formazione dello zigote, l'embrione, quindi noi questo che iniziamo a chiamarlo embrione ad una cellula. Quindi per noi dal punto di vista scientifico questo viene definito embrione a una cellula. L'embrione a una cellula si divide, forma l'embrione a due cellule, che è uno stadio importantissimo nel topolino, perché nel topolino, quindi il nostro modello animale per eccellenza, è il momento in cui si ha l'attivazione del genoma propriamente dello zigote, dell'embrione, mentre prima l'attivazione era di origine materna, quindi era tutto il contributo materno che ha fatto sì che questo zigote potesse intraprendere insomma la strada, la divisione per diventare due cellule. Nell'uomo questo evento, quindi altra cosa stratosferica, importante, perché l'attivazione del genoma dell'embrione nell'uomo inizia invece a quest'altro stadio, che è quello di 4 cellule, quindi quando ci sono si chiama, ogni cellulina piccolina si chiama blastomero, quando si hanno 4 blastomeri. Quindi da questo momento tutte quelle informazioni che avevamo avuto dalla mamma, quindi dall'oocita, dal DNA della mamma, passano la parola, diciamo così, alle informazioni del genoma dell'embrione. Quindi da questo momento in cui inizia a avvenire anche un'altra fase importantissima, che è quella della compattazione. Vedete che in questo caso gli embrioni non hanno più blastomeri divisi, ma i blastomerini iniziano a compattarsi. A compattarsi perché a livello di 8 cellule in genere è intorno a questo stadio che nei casi di fecondazione in vitro vengono impiantati gli embrioni più o meno, quindi intorno tra i 4 e gli 8 cellule, non più avanti. Quindi si compattano, quindi appunto i blastomerini diventano, sono sempre più ravvicinati per formare questa palla, questo embrioncino molto più compatto. E in questo stadio, cioè pensate, voi direte, ok, ma cosa serve? Però no, c'è chi studia, quando era a Cambridge noi andavamo persino a studiare come a livello di ciascun ciascun blastomero, quindi prendete solo un blastomerino, una di quelle celluline lì, si divide in modo simmetrico oppure in modo asimmetrico. Quindi se si divide in due dando una cellulina che va verso l'esterno dell'embrione o verso la parte interna. E questo perché è di una fondamentale importanza, perché andrà poi a definire quelli che sono i tipi cellulari che compongono l'ultimo stadio dello sviluppo embrionale preimpianto, quindi prima dell'impianto in utero, che è la blastocisti, che è quella che vi ho accennato prima, quindi è questo da partire insomma dagli 8, gli stadi di morula, che è lo stadio intermedio, alla blastocisti, quelli che sono conservati in queste taniche di azoto e di cui non si fa nulla. La blastocisti è un insieme di circa 128 cellule, che sono già specializzate, nel senso che la parte centrale è quella che forma una sorta di cavità, si chiama blastocele. Queste celluline invece, puntatore qui, queste celluline che sono invece un pochino più esterne sono quelle che prendono il nome di trofectoderma, trofoblasto per gli embrioni umani, che sono quelle che nel momento in cui la blastocisti si dovesse impiantare nell'utero vanno a formare tutti gli annessi extraembrionali, ad esempio la placenta. Queste altre celluline invece che formano questa masserella compatta che noi chiamiamo ICM, ovvero massa cellulare interna, è quella che contiene le staminali embrionali. Quindi attenzione, in genere il nome di staminali embrionali solleva sempre un po' di paure, perché appunto sono queste cellule prese dagli embrioni, aiuto, sono cellule con una potenzialità importantissima, quindi oltre allo zigote, lo vedremo dopo, sono le cellule che noi chiediamo di poter utilizzare per portare le malattie in provetta e per poter andare a capirci un po' di più. Questa è lo stesso embrione di prima nel momento in cui sta per impiantarsi nell'utero, quindi vedete, noi la chiamiamo hatching, quindi vuol dire la blastocisti che sta sgusciando al di fuori della sua, del suo rivestimento, quindi della zona pellucida.
Questa è la prima che ha fatto ed è la prima che ha fotografato la dottoressa Monti.
Io la trovo, non so, meravigliosa. Questo, vedete questo segno nella zona pellucida? È il segno di uno spermatozoo, di uno degli spermatozoi che avevano, cercato di fecondarlo. E quando era ancora, oocita. E appunto da questo momento in poi non siamo più in utero, non siamo più ci stiamo impiantando per andare poi eventualmente avanti nel discorso dell'impianto. A circa una settimana nell'uomo più o meno quindi che la blastocisti si trasforma in quest'altro stadio che si chiama gastrula, che è un po' il terrore di tutti gli studenti di biologia dello sviluppo, perché studiare il passaggio dalla blastocisti alla gastrula è una cosa che non augureresti neanche al tuo peggiore nemico, perché veramente ci sono tutta una serie di meccanismi che sinceramente non mi ricordo neanche più, tanto per dirvi, però insomma è un passaggio così importante, quindi a livello della prima settimana, che questo signore è il, insomma, il guru, diciamo così, della biologia dello sviluppo, Louis Wolpert. Lui dice: io insomma ho la mia età e io adesso sono stato tanto bravo, ho fatto tante scoperte, ho scritto tantissimi libri, voi tutti studiate sui miei libri, io posso dire quel cavolo che mi interessa. Quindi cosa ha detto? Ha detto che il momento più importante della vita nostra non è né la nascita, né il matrimonio, né la morte, ma proprio il momento della gastrulazione, ovvero il momento in cui si forma questo stadio che vi ho fatto vedere, quindi nell'uomo a una settimana. Perché lui dice questa cosa? Non perché appunto sia un po' pazzo, cosa che probabilmente lo è, perché poi ha rilasciato anche altre dichiarazioni, insomma, che sono un po' così, un po' strane. Però non ha tutti i torti, perché questo è il momento in cui si delineano i foglietti embrionali. Quindi che cosa sono? Sono quei foglietti chiamati insomma endoderma, ectoderma, mesoderma, da cui si originano, lo vedete riportato nel grafico, tutte le cellule che compongono il nostro corpo. Quindi insomma ha ragione, perché se non c'è gastrulazione, quindi se succede qualcosa, non si forma niente. Se solo uno di questi foglietti non si forma per qualche motivo, non so, non si forma ectoderma, niente pelle, niente neuroni, quindi insomma, secondo me qualche ragione ce l'ha. Quindi di nuovo, cioè, per chi dice, ok, la vita inizia nel momento in cui lo spermatozoo incontra l'ovocita, nel momento proprio in cui l'ovocita avvolta gli spermatozoi, bisognerebbe dire, vai un pochino più avanti nello studio dello sviluppo, di quello per sapere che cosa succede dopo, perché insomma anche a questo stadio mi sembra insomma succedano delle cose altrettanto importanti. Quindi supponendo che vada tutto bene, che quindi anche la gastro nel giro di una settimana, due settimane faccia quello che deve fare, si ha la formazione di quello che noi, quindi scientificamente, definiamo feto, di quello che noi scientificamente definiamo adulto, ovvero da una cellula, dallo zigote, arriviamo ad avere 10 alla 15 cellule. Adulto e di conseguenza il concetto di persona. Come vi dicevo prima, tante volte appunto si legge che oocita e spermatozoo, quindi zigote, è già persona. Sono tutte cose di cui sicuramente vale la pena argomentare, vale la pena insomma scambiarsi opinioni, però come vi dicevo appunto, biologicamente parlando, se vogliamo definire la persona, siamo a questo livello, anche se per noi è difficile arrivare a dare una definizione, corretto. Aiuto, perché non si gira? Ok. Quindi, l'altra grande domanda che ci facciamo noi è: gli embrioni che noi manipoliamo, quindi nel mio caso specifico quelli di topo, sono comunque vita? Sto io manipolando un qualcosa che è vivente, un qualcosa che può dare origine a qualche altra cosa, un qualcosa che cosa sono? Per noi appunto sono questo gruppo di cellule, ciascuna con una potenzialità stratosferica. Considerate che se questi quattro blastomerini, è possibile farlo perché in laboratorio lo faccio, quindi basta avere gli strumenti giusti, si fa. Li separate, proprio si possono separare fisicamente con l'aiuto di una micropipetta, un po' di pazienza, si separano. Se li mettete in coltura, quindi in queste capsule petri con indeterminati terreni di coltura, quindi ricchi di zuccheri, ricchi di aminoacidi, quindi di tutte quelle sostanze che fanno sì che loro possano vivere, quindi in umidità controllata, 37 gradi, loro, ciascuno di questi blastomeri può formare un feto vero e proprio. Sono esperimenti che sono stati fatti, mi sembra negli anni 70 addirittura, da ricercatori molto bravi. Sono esperimenti, insomma, riportati in tutti i libri di testo che tutti gli embriologi conoscono molto bene, ma che servono a definire proprio le potenzialità che ha ciascuno di questi blastomeri. La potenzialità appunto di, se posto in determinate condizioni, formare un feto fatto e finito. La potenzialità della blastocisti, come vi dicevo prima, è altrettanto, se non forse ancora più importante, per il fatto che all'interno della masserella, quella che vi ho detto prima, appunto ci sono queste quelle di cui tutti hanno paura, le cellule staminali embrionali. Questo è un esempio, questa parte più in grigio scuro si chiama colonia, quindi quando tante di queste cellule sono insieme, formano le colonie, e in genere vengono fatte crescere su un letto, noi proprio così generalmente lo chiamiamo letto, di un altro tipo cellulare, cellule fibroblasti della pelle. Quindi loro crescono benissimo, questi fibroblasti rilasciano tutte delle sostanze che permettono a queste cellule embrionali di riuscire a dividersi, e di riuscire, se indirizzate nel verso giusto, a differenziarsi nei diversi tipi cellulari, e sono loro. Questo per dire che le fonti di cellule staminali, come avrete letto o saprete, sono diverse. Le più appunto importanti e meno utilizzate sono sicuramente queste della blastocisti. Ci sono anche cellule staminali fetali, cellule staminali dei cordoni ombelicali, e questo non so se ci sarà l'occasione di parlarne nei prossimi incontri, però insomma forse vale la pena di dirlo adesso perché è un messaggio importante, insomma questo esula un po' dal nostro discorso, però i cordoni ombelicali contengono appunto una quantità importantissima di staminali che vengono utilizzate per la cura di alcuni tipi di tumori, ad esempio tumori del sangue e leucemie. Ad oggi sappiamo trattare ad esempio molto bene i bambini, insomma riusciamo ad avere dei buoni risultati, riusciamo a sconfiggere la malattia grazie all'utilizzo delle cellule che sono prese appunto dai cordoni. Cordoni scartati, quindi cosa, donati, scusatemi, cosa vuol dire? Nel momento in cui una donna partorisce, viene chiesto se vuole donare il cordone. È una pratica ovviamente gratuita. Questo cordone, se appunto la mamma decide di donarlo, viene tipizzato, quindi cosa vuol dire? Vengono isolate le cellule staminali, vengono contate, viene visto se sono delle cellule buone, quante ce ne sono. Nel caso in cui il numero e la qualità sia sufficiente per poter essere bancate, vengono prese e stoccate nelle banche dei cordoni. Nel momento in cui ci dovesse essere in un cordone, per diversi motivi, un numero di staminali che non è sufficiente al bancaggio, vengono donate alla ricerca, sempre previo consenso della mamma, chiaramente. Purtroppo la conoscenza di quelle che sono le staminali del cordone è un po' limitata, nel senso che spesso arrivano delle informazioni sbagliate a chi deve partorire, ovvero la company di turno o la clinica privata di turno, che dice: dammi il tuo cordone, te lo conservo io, perché nel caso disgraziato in cui il tuo bambino, insomma, dovesse soffrire di qualche malattia terribile, perché se hai bisogno delle staminali del cordone sicuro non è per un'influenza, insomma te lo teniamo noi e usi le cellule del cordone del tuo bambino. Questa è un'idiozia scientifica, perché è solamente un modo, chiaramente, che utilizzano questi ospedali privati per fare soldi, e anche perché non è detto che le cellule del cordone di tuo figlio possano mai servire a tuo figlio nel caso disgraziato in cui questo bambino si dovesse ammalare. Quindi il messaggio, poi passiamo insomma oltre, che diamo sempre è quello della donazione, che deve essere appunto per un po' anche per riallacciarmi a quello che ha detto lui, quindi al discorso della cultura del dono, quindi di rendere disponibile a tutti quello che tu puoi donare, di modo che il bambino che ne ha bisogno possa usufruire delle cellule del tuo cordone. Quindi insomma anche in questo senso ovviamente ne vale la pena forse discutere, perché insomma è sempre sono cellule che vengono riutilizzate, che vanno a far parte di nuovo della vita, che ridanno in qualche modo vita a chi purtroppo appunto soffre di queste malattie tremende. E poi ci sono le fonti di cellule staminali da adulto, quelle che vengono definite le cellule staminali adulte loro stesse, che insomma per noi non è proprio una buona definizione, però tanto per dire dai tessuti insomma adulti. Quando leggete della cellula staminale della pelle che può fare tutto, è un'altra stupidaggine. Perché le cellule staminali hanno una diversa capacità di differenziarsi nei diversi tipi cellulari. La cellula che è staminale per eccellenza è lo zigote, quindi quello che abbiamo visto all'inizio, l'oocita, fecondato dallo spermatozoo, quindi quello in cui ci sono i due pronuclei, quindi il DNA maschile e femminile, che si fondono. Quella è l'unica cellula totipotente, si dice, quindi è l'unica, quindi se leggete sul giornale che hanno insomma utilizzato la cellula della pelle totipotente, scrivete al giornalista perché è sbagliato. E perché totipotente? Perché come vi dicevo prima, se la coltivate, arrivate a 4-8 cellule, separate ciascuno dei blastomerini, ciascuno vi dà origine, lo vedete lì, il piccolo fetino schematizzato. La blastocisti, quella di cui vi sto facendo una capa tanta, non è più totipotente, ma è pluripotente, quindi inizia a diminuire il suo grado di potenza, come chiamiamo noi, perché se si isolano le singole celluline, che sono di una potenzialità fantastica, ma non daranno più origine a ogni singolo fetino, ma a tutte le altre, insomma, a molte cellule, a quasi tutte le cellule che costituiscono un organismo adulto. Ringraziamento in questo senso va dato a un altro grande che è sui nostri libri di testo, che studiamo tantissimo, e che è Waddington, che ha lanciato questo modello, ovvero c'è la cellula staminale che è come se fosse su un cucuzzolo della montagna, quindi in questo modo iniziate a capire quanti sono i fattori che concorrono a determinare il differenziamento di questa cellula, perché la cellula è lì e deve decidere, come se non so, doveste andare a sciare, dovete decidere sul cucuzzolo quale pista prendere per scendere a valle. Un po' è la stessa cosa, quindi a seconda di tutte le interazioni che ci sono con l'ambiente esterno, con le altre cellule, con tutte le sostanze che in qualche modo interagiscono con questa cellula, lei può scendere, prendere una pista, prendere l'altra o prendere l'altra ancora. Quindi differenziarsi è scritto in inglese però dovrebbe insomma capirsi, differenziarsi in un tipo cellulare o in un altro. Questo può essere visto anche con il modello del flipper, nel senso che avete lo zigote che è nella parte quello in cui lanci la pallina. La pallina, quindi lo zigote, che nel momento insomma si trasforma in embrione, eccetera, eccetera, a seconda delle, non so come si chiamano, le leve che, aperte o chiuse, che puoi prendere, appunto puoi prendere una direzione, un'altra, quindi trasformarsi in un tipo cellulare, in un altro o in un altro ancora. Quindi detta così è assolutamente semplice, dice vabbè sì, questa riceve lo stimolo, fa la cellula della pelle, oppure no, fa la cellula cardiaca, insomma ci sono tutta una serie di meccanismi cellulari, meccanismi molecolari, quindi l'attivazione o la repressione di determinati geni, famiglie proteiche, insomma tutta una serie di eventi che concorrono a definire il destino differenziativo di una cellula e quindi che fanno sì che questa cellula possa vivere, quindi possa fare quello per cui insomma, è stata destinata, quello che deve fare, oppure andare in apoptosi, morire e chiuderla lì. Questo è un altro grafico che di nuovo vi fa capire come dalla cellula staminale per eccellenza, quindi dallo zigote, passando per la blastocisti, passando per gli altri tipi cellulari, si abbia questa perdita di potenza, quindi di capacità di differenziamento, che per noi è un concetto fondamentale, appunto per tutta quella serie di circuiterie centrali, quindi nella zona grigia, che vengono attivate oppure spente per arrivare poi al risultato finale. Tutti questi avvenimenti, no, tutti no, ma un po', ora siamo in grado di farli, anche noi, di riproporli, anche noi in vitro, quindi non solo studiandoli sui libri o vedendo cosa succede in vivo, ma riusciamo anche noi a riportarli in vitro. Questo è un esempio, proprio una cosa banalissima che facciamo noi, ovvero gli oociti immaturi, questi sono di topo immaturi, che se messi in determinate condizioni diventano oociti maturi. E voi lo vedete che diventano maturi perché, adesso se riusciamo a farlo ripartire, ok, perché ad un certo punto butteranno fuori una piccola pallina. Adesso, ecco, iniziano a comparire, vedete una piccola pallina tra la membrana esterna e la membrana dell'oocita stesso. Se ha questo aspetto, questa faccia, noi sappiamo che è un oocita maturo, quindi un oocita che può prospetticamente diventare uno zigote. E la pallina che viene buttata fuori è tutto quel DNA in più che l'oocita ha, che non gli serve perché si deve preparare, quindi noi diciamo che deve diventare, deve avere un contenuto di DNA, in gergo lo chiamiamo aploide, in modo da appunto fondersi con il contenuto in DNA aploide dello spermatozoo, in modo nella nostra specie da avere 46 cromosomi finali, 23 e 23. Queste cose, come vi dicevo, io in vitro ho fatto questo, quindi di fare maturare gli oociti, ma ci sono dei nostri colleghi che dalle cellule staminali, quindi dalle embrionali staminali, quindi prese dalla blastocisti, sono in grado ora di derivare degli oociti, quindi sono in grado di differenziarle, di farle diventare cellule uovo. C'è anche chi pensa che sia possibile farlo e che quindi ha provato a farlo in vitro utilizzando le cellule staminali pluripotenti indotte. Cosa sono? Allora, visto il problema dell'utilizzo delle staminali embrionali, perché derivate dagli embrioni, Shinya Yamanaka, che è un ricercatore, un professore giapponese, quindi Nobel per la medicina e la fisiologia del 2012, è riuscito a bypassare il discorso delle embrionali, dell'utilizzo delle embrionali, che quindi crea, visto nell'ottica dell'utilizzo delle embrionali umane, crea un po' di problemi. In che modo? Lui ha preso una cellula somatica, quindi una cellula della pelle, ad esempio. Ha individuato una serie di fattori, sono solo quattro, quindi quattro geni, quattro, che sono stati poi chiamati i fattori di Yamanaka, quindi si sono presi insomma il suo nome, ma sono quattro fattori che noi conoscevamo già, quindi non è che li ha trovati lui, che li ha sintetizzati lui, no, sono quattro appunto geni che codificano per quattro proteine di cui noi sappiamo già la funzione, lo sapevamo già, è solo che nessuno prima di lui aveva pensato di metterli insieme e di vedere che cosa appunto, considerando che si sapeva già la funzione di ciascuno, le possibilità di ciascuno di essi, che cosa tutti insieme potevano fare. E quello che ha fatto appunto è di, utilizzando questi fattori, di trasformare questa cellula della pelle, che quindi sono cellule che hanno un rinnovamento continuo, ma di certo non hanno la potenza staminale delle embrionali, Sono tornate però allo stadio, come qualcuno lo definisce, bambino, anche se a me insomma non piace tanto, ma le ha riportate indietro, quindi in uno stadio indifferenziato, come potrebbe essere quello delle embrionali prese dalla blastocisti vera e propria. E questo chiaramente lo potete capire insomma da soli, ha una potenzialità di utilizzo importante per il fatto che si bypassa tutto questo discorso etico che sta alla base dell'utilizzo delle embrionali e anche per il fatto che ovviamente la tecnica da che lui l'ha inventata è stata molto migliorata, quindi sono stati ridotti tutti quei fattori che potevano essere nocivi per la cellula stessa. Tant'è che ad oggi non credo ci siano ancora terapie che utilizzano queste cellule staminali pluripotenti indotte, quindi indotte a differenziarsi in un tipo particolare, nel tipo cellulare che vuoi tu, però ci siamo molto vicini. Pensate che ad esempio insieme al Mario Negri, all'Istituto Mario Negri di Bergamo, in cui c'è il professor Remuzzi, magari l'avete sicuramente sentito, che è espertissimo insomma di rene e della biologia del rene, insomma quello che hanno fatto loro è stato di riuscire grazie a queste cellule, l'acronimo è IEPS, quindi Induced Pluripotent Stem Cells, è stato quello di indurre queste cellule a tornare indietro, quindi a essere indifferenziate, per essere trasformate in cellule progenitrici del rene, quindi progenitrici vuol dire che se tu le metti in uno scaffold, quindi nel rene, loro sanno per tutti gli stimoli che ricevono che devono trasformarsi nelle cellule del rene. Insomma, è riuscito con questo nel modello animale, ma credo stia iniziando anche dei trials a livello proprio umano, è riuscito a curare delle patologie nel ratto a livello del rene. Quindi insomma, le potenzialità sono tantissime e sicuramente verranno probabilmente preferite sempre loro all'utilizzo delle embrionali delle staminali embrionali dell'embrione, però sono sempre tecniche che forse, cioè questa la riprenderemo sicuramente, cos'è, credo sia la volta prossima, con il naturale artificiale, perché è comunque una cosa che fai tu artificialmente in vitro. Quindi insomma ne vale probabilmente la pena discutere se è una cosa che si può fare, se è una cosa che non si può fare, come la si deve fare, come deve essere controllata, insomma tutte quelle domande che chiaramente vengono spontaneamente, vengono in mente a tutti quanti. Un'altra cosa che... Uno dei motivi che, per cui noi sappiamo tanto utilizzare, sappiamo utilizzare così tanto bene queste cellule in vitro è che ad oggi noi sappiamo definire la nicchia, che è quello un po' considerato come l'ambiente fisico all'interno del quale sta una cellula staminale. Come vi dicevo prima, la staminale per differenziarsi ha bisogno di tutta una serie di stimoli, che sono sia intrinseci, quindi all'interno della nicchia stessa, che esterni, quindi umorali, strutturali, paracrini, endocrini, fisici, neuronali, tutti quelli che vengono immagazzinati, diciamo così, all'interno della cellula, di modo che questa sa che insomma deve andare a formare, non so, a livello dell'infarto del miocardio, va là e va a riformare le cellule cardiache a livello di, ovviamente questo è molto esagerato, però il senso insomma è questo qua. Questo stesso concetto è quello che sta alla base più o meno anche di una nuova teoria, ovviamente non è vista molto bene da una parte della comunità scientifica, che è quella della neogenesi, secondo cui sulla base di quello che ci siamo detti prima, ovvero che a livello di ovario una donna nasce con un numero fisso di ovociti che tendono ovviamente a esaurirsi nel momento in cui una donna inizia la menopausa. Questo concetto di neogenesi ci dice che invece all'interno dell'ovario ci sono delle cellule staminali lì, lì, sono piccole, sono minuscole, che risiedono in una loro nicchia particolare, che probabilmente alcuni dicono che è quella che le mantiene indifferenziate, e che sono probabilmente pronte per essere prese, differenziate in vitro, perché naturalmente non lo fanno, altrimenti non ci sarebbe, insomma, il problema della menopausa, però che in vitro possono essere differenziate per dare origine a ociti maturi. Ed è un po' quello che è il lavoro fatto da questi signori, il cui, insomma, caposcuola è Jonathan Tilly, della Massachusetts General Hospital, che ovviamente è, insomma, visto molto male da una grossa fetta del mondo scientifico. Però se ci fossero veramente, sarebbero chiaramente una fonte inesauribile. Perché se pensate alle persone che devono subire trattamenti radio o chemioterapici, questi trattamenti ti distruggono tutto. Questo vuol dire che se tu, ragazza di 20 anni, devi subire un trattamento del genere, sai già che non potrai mai avere figli, perché la tua, il tuo ovario sarà messo abbastanza male. Se questo fosse vero, cosa vorrebbe dire? Che, insomma, sarebbe possibile mettere da parte, in parte questa cosa si fa già, poi nel caso, se siete interessati, ne possiamo parlare, però è possibile nel caso isolare queste cellule staminali e vedere se effettivamente possono differenziarsi in ociti maturi e quindi eventualmente insomma, sopportare una fecondazione, sviluppo embrionale, eccetera eccetera. Quindi, insomma, sono tutta una serie di concetti che, e tecniche che in vitro sappiamo manipolare abbastanza bene. Iniziamo a sapere quali sono appunto tutti questi fattori di cui sto parlando già da un po'. Riusciamo a riproporli, ma chiaramente c'è bisogno di una specie di controllo, una specie di discussione che non coinvolge chiaramente solo eticisti, biologi, eccetera eccetera, ma in questo senso sicuramente anche voi, anche la filosofia ci può dare un aiuto. È lecito fare tutto ciò? È lecito creare quindi questi gameti, quindi ociti e uova da cellule della pelle? Ad esempio, ci sono già degli esperimenti in vitro che hanno mostrato che dalle cellule della pelle è possibile crearli. L'abbiamo scritto sulle scienze dell'anno scorso, di giugno dell'anno scorso, per il discorso anche delle insomma, genitorialità multiple, insomma, per tutta una serie di questioni che sicuramente vale la pena affrontare. Non so che ora ho fatto. Comunque, come? Sì, ma ho finito. Questo è solamente lo schema di quello che vi dicevo prima, nel senso che là in alto, ormai l'avete vista, la conoscete, la blastocisti, quella sotto sono cellule della pelle, insomma, dagli esperimenti che sono stati fatti si è visto che è stato possibile trovare, formare dei gameti, oocita, spermatozoo e quindi dei feti. Questo sicuramente apre insomma, le porte a quella che sarà l'argomento del 5 marzo, anche alla luce del fatto che appunto gameti possono essere ottenuti, come vi dicevo prima, dalle pluripotenti indotte. Io posso ripassare la parola
5 minuti e poi avrete un premio.
Sì, no, c'è veramente un premio se siete qua fino alla fine.
Però 5 esatto. Minuti ce li dovete dedicare.
Sì.
Come ha sottolineato Manuela, è chiaro che il termine vita è equivocato, nel senso, è evidente che è vita lo zigote, è vita l'embrione a 2, a 4, e che non puoi giocare sui termini. Si è tentato una mediazione a livello europeo di definire con la McLaren pseudoembrione, però non funziona, è vita, è un processo materio energetico, eccetera eccetera. Però il problema qual è? È che non è, come dice Giovanardi, l'inizio della vita. Quello è 3,7 miliardi di anni fa, Quindi dobbiamo trovare un contesto di mediazione tra posizioni gradualiste e posizioni non gradualiste nel definire sì, ci troviamo dinanzi a. E allora la nostra proposta è stata proprio quella di partire da un'evidenza chiarissima: la capacità, come ha dimostrato Manuela, di riproporre artificialmente ciò che accade in natura, lo abbiamo fatto qui nel topo, usando quegli strumenti che non sono più quelli che piacciono, le micropipette che si usano con la bocca, eccetera, ma prendendo quel cellulone bellissimo, la cellula uovo, e facendo delle microchirurgie della cellula uovo, come quella che ho accennato per le patologie mitocondriali. Se vai avanti, Manu, ci sono dettagli, considerando di verificare che non ci siano mutazioni. Qui abbiamo preso una particolare, la mutazione T, perché ha un'indicazione immediata, manca la coda o c'è solo un pezzo di coda, ok? Abbiamo svolto tutto un bel lavoro, ne abbiamo creati una quantità. E cosa abbiamo fatto? Quello che ha detto Manuela, cioè siamo andati a vedere qual è il contesto della nicchia, qual è il contesto del brodo che sta intorno a questo cellulone con all'interno un genoma. Cioè l'inizio proprio, la fusione del paterno-materno, lo zigote con un nucleo, con una potenzialità nuova. L'abbiamo messo in tanti terreni di coltura, ne abbiamo provati, puoi schiacciare tranquillamente, sono indicati lì sotto. Abbiamo fatto il confronto tra ciò che facevamo clonando, cioè trasferendo, o facendolo alzandosi presto al mattino. I topi fanno sesso alla grande verso le 4, le 5 del mattino, il plug vaginale come segno che c'erano state delle effusioni, recuperare, guardare il confronto tra i due e voilà. L'indicazione forte che c'è un contesto di terreno, ora non vi sto a dare CZB contro il MEM, puoi andare oltre perché sono stanchi, vai. Ok, e vedere che c'è un confronto chiarissimo per cui quella entità che è vita, non c'è dubbio, ok, costituita in quel modo, può tranquillamente continuare a moltiplicarsi come vivente cellulare, o può prendere una strada che porterà a un nuovo individuo. Quindi c'è un contesto di ambiente che definisce quella potenzialità, ma soprattutto c'è un discorso chiaro, da far chiaro a colui che fa la sentenza a Strasburgo e dice che ok, c'è la cura per il Parkinson, ma perché stai giocando così e non mi lasci? Scusa, questa.
No. Vabbè.
Ma che non si può impiegare, Oliver Russell ha trovato le cellule che permettono di sostituire a livello della sostanza nigra i neuroni dopaminergici che si perdono, è facile, si passa con un ago dall'orecchio, eccetera, e il magistrato dice no, non ci siamo, perché noi... Ci sono quelli come Oliver Brassel, come Michele Boiani, Redi, eccetera, che hanno sviluppato questa idea. Ma no, perché di fatto quella cellula che impiegano è un nuovo individuo, è una persona, arriva a dire. E quindi blocca la sentenza di Strasburgo, non è che puoi appellare e tornare perché è monogrado, per cui bisogna rifare tutto il processo, tutte queste cellule, trovare il modo di derivarne altre, ma il problema è che troveremo un altro magistrato che non ha letto molto, non si è informato, e che ci dirà di nuovo che no, perché una cellula staminale embrionale è potenzialmente quella. Allora la proposta nostra è, ma vogliamo dirci una volta per tutte che non ci troveremo mai d'accordo, l'abbiamo visto con le statue giapponesi, nel dirci che cos'è vivente nuovo individuo, come si presenta, perché può essere la statua, per gli indù è un colpo di vento, cioè non c'è solo il 1,5 miliardi di cattolici. Quindi troviamo un punto che non sia il gioco dei termini. E qual è? L'universale kantiano è quando mi trovo dinanzi a un genoma nuovo, perché quel genoma nuovo non è mai esistito prima e probabilmente non ci sarà mai a venire. Quando ho un genoma nuovo, quando ho avuto l'opportunità di avere la fecondazione, che non è l'inizio della vita e soprattutto non avviene, come dice la catechesi là che abbiamo letto, è la fusione di due membrane, ma può anche non esserci lo spermatozoo. Ci sono individui che saltano fuori per partenogenesi. Non è detto che debba essere sempre in quei termini. Allora il vero universale kantiano è quando mi trovo dinanzi a un elemento monocellulare con un genoma nuovo. Questo è il punto. È una mediazione forte per chi è ateo o per chi crede che siano un po' di cellule quelle, perché obiettivamente è vero che c'è chi dice che non c'è il nuovo individuo sino a che non batte il cuore, sino a che non c'è l'attività del sistema nervoso, sino a che non c'è l'impianto, ma c'è anche chi dice ok, quando ho una cellulina. Allora mettiamoci d'accordo, potrebbe essere la proposta che abbiamo fatto, non ci ha calcolato nessuno probabilmente perché l'abbiamo pubblicata in articoli scientifici, ma è quando ho dinanzi un nuovo genoma. Un nuovo genoma si può formare in tantissimi modi, per via sessuata, per via asessuata, si può formare con il contributo di 1, di 2, di 4, di 8, di 13 sessi. I sessi non sono 1, 2, 4, 5, 13, possono essere uno o tanti. Sesso è ricombinazione genetica, non è c'è il maschietto e la femminuccia. Questa potrebbe essere una opportunità di mediazione ragionevole. Potremmo fare molte cose, usare gli embrioni crioconservati, perché sono vita, però non sono quello che ci viene detto persona, perché già in natura su 100 fecondazioni 92 vanno perse, cioè quindi proprio non ci siamo. Sono vita, facciamole partecipare a vita. Se accetti il trapianto d'organi, perché non devi accettare il trapianto? Certo che se interviene Mantovani, una mente importante, uno dei massimi, adottiamoli, ma non fumare lucido da scarpe alla sera, fumare del buon marocchino. Quanti numeri? Cioè, sono stati adottati 4 nel 2008. 4, cosa gli dai? Quello fresco di giornata, quello che lì da 10 anni? È un assurdo, non c'è mediazione in questo, se non nel riconoscere che sono vita, ma devono partecipare alla vita per permetterci di fare delle attività che riflettono il loro stato, vanno rispettati. Ma qual è il grado di rispetto che tu come Ratzinger, il tuo basarti su il danno è stato fatto? Non... I grandi filosofi continentali, che non cito qui, ma citerò un'altra volta, la genetica liberale di Habermas. Cioè, dico, ma sei... Non ci siamo, è irricevibile la proposta di Habermas, veramente. Dobbiamo dirci in che termini riteniamo di trovarci dinanzi a un nuovo individuo vivente. E forse questo può essere quando c'è un nuovo genoma. Punto, sembra l'uovo di Colombo. Il vivente ha in sé questa capacità di evolvere. Vedremo come tutte queste attività vengono proposte in termini artificiali. La metafora è questa: ognuno di voi ha diritto a un bozzolo di Baco da seta.
Esatto.
Perché è metaforico ma potentissimo. Beh, qualcuno magari l'ha già avuti.
Ma io ce l'ho in tasca perché me l'hai
portata
di
questo. Eccola lì. Però, no, è metaforico proprio nel senso per ricordarci la chiave del vivente. Cioè, provate a pensare che il genoma della larva che va a impuparsi in questo modo è esattamente quello della farfalla, se vogliamo prendere nel caso specifico. Ma avete presente la larva e la farfalla? Cioè, c'è un cambiamento di morfologia fantastico, è uno dei modelli più stratosferici da studiare, perché il DNA, il genoma è quello, ma arriva a produrre la larva, lo zigoto è fecondato, si moltiplica, eccetera. La larva sbaffa, a quello di attività, l'adulto ha sesso, a quello di attività, nella storia del ciclo vitale, vedremo con le femminili, non hanno neanche il tratto digestivo perché devono fare sesso quella notte e l'adulto se ne va. E però è potente, devo dire la verità che noi lo diamo anche agli studenti bravi per ricordare questi aspetti, perché c'è dentro tutto in questa metafora, nel ricordare vivente cos'è vivente.
Però per gli studenti è più uscite dal vostro bozzolo.
Qui adesso proprio ci sono tanti giovani, ma ci sono tanti che sono usciti dal bozzolo.
Certo.
È vero che ci sono tante opportunità. L'aspetto importante è quello di ricordare proprio questa caratteristica potente. È sì processo materio-energetico, è sì un contesto di mutazione, evoluzione, selezione naturale, vedremo come se la caverà AlphaGo, se sarà in grado di evolvere, però questo nell'algoritmo di quei signori non c'è ancora, per cui secondo me sarà difficile definirlo vivente, anche se batte il 7 Dan. Ed è bellissimo, provate a pensare che le signore dovevano trovare, cioè se uno ci pensa in termini sociali, dovevano trovare perché è un capo, trovare il capo di questo, e se non lo facevano e lo rompevano venivano lasciate a casa come punizione e non pagate, era lavoro femminile totale. Naturalmente prima bisognava inciderlo, buttare la larvetta, ma queste poi venivano messi come se fosse uno spiedino e venivano, perché se lo grattate poi fate il filo. Se fate veramente i bravi, no, chiaro, sono un maschio, ne parleremo. Se fate, poi ve ne daremo magari uno anche molto diverso nel finale, ma non svegliamo la sorpresa del finale. Però questo ci fa piacere che lo abbiate come ricordo. Tutta la parte analitica di Manuela ci serve per saltare su l'incontro della volta prossima. Scrivete, chiedete, tutto ciò ne avete, perché veramente vi abbiamo chiesto molto tempo, riusciremo anche, magari non immediatamente, a interagire, ma ci rimettiamo a come la regia, perché qui c'è una regia molto precisa, e l'Obersturmführer, quello che sta sotto al Führer, nella persona di Florinda, ci dirà come muoverci.
No, grazie. O se l'approccio, non lo so.
Sì, naturalmente lasciamo, sì, potete, lasciamo qui a Florinda due, inizialmente il testo del Tempo e Verità e una copia.
Grazie,
ci mancherebbe, grazie a voi.
Abbiamo 5.
Grazie, saluto con
piacere.
Arriva da.
Devo raccontare tutto.
Ciao, grazie. Al 5, ciao.
Grazie, ciao.
Ma sul trasferimento delle unioni, sulla diagnosi genetica preimpianto, sì, perché da quello lo diremo la volta prossima, da quell'insieme
l'avete tagliato per togliere la...
Sì, in realtà sono quelli...
E poi messiamo a cuore.
Sì, questi sono quelli proprio originali, perché nell'istituto dove lui ancora lo studio, insomma, lavoravamo, era proprio quello che veniva dato la testa. Sono vecchi questi qua, non li abbiamo fatti noi. Non so, ma quando
risalgo
un attimo.
Posso prendere una per
me? Cioè, questo è più grande. Certo.
Quella cosa delle scienze di quando è?
Questo è il giugno 2015. Lo lasciamo pure. appunto qua, quindi se,
sì,
se
qua.
Siete interessati, sì, insieme al libro di Capanna.
È un vostro articolo.
Sì, c'è un nostro articolo.
Sì, ma forse c'è un articolo poi su.
Abbiamo anche il PDF, quindi se volete, se preferite il PDF, ve lo mandiamo assolutamente. Sì, sì, sì. Quindi mi faccio la
punta per.
Sì, lo mando a.
Sì.
Poi c'è il rapporto con.
No, la sera.
Sì, anche lui sarà qua.
Noi speriamo molto.
Purtroppo non ci siamo.